Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Un gruppo di ricercatori della Hong Kong University of Science and Technology ha sviluppato il primo occhio artificiale sferico dotato di una retina 3D che nel corso degli anni potrebbe addirittura anche superare le capacità dell'occhio umano. È il primo occhio artificiale sferico al mondo dotato di sensori al posto di fotorecettori, nervi ottici fatti di metallo liquido e una retina semisferica. Traiamo spunto da queste importanti notizie di attualità per una intervista con Gianni Urso da Napoli, non vedente, appassionato della radio e che storicamente segue da vicino gli sviluppi delle app per non vedenti, ivi comprese le sintesi vocali. Al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Gianni Urso. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, buonasera a tutti gli amici radioascoltatori, ben
Gianni
ritrovati.
Urso, appassionato della radio, storico, ha condotto diverse trasmissioni radiofoniche dedicate al mondo del radioascolto, ricordiamo senz'altro Rapporto Radio, dal quale poi dopo nacque anche un sito web, no?
Sì, diciamo che inizialmente nacque un bollettino telematico, era in forma email all'epoca, era nel 2001, e poi dopo l'abbiamo trasformato, è diventato un programma radiofonico e poi ovviamente tutto supportato da un sito web dove avevamo tutto il materiale, insomma, che riuscivamo ad accogliere.
E poi oltre questo hai fatto anche dei progetti con le scuole, no?
Sì, abbiamo fatto vari progetti con varie scuole. Avevamo lanciato questa iniziativa intitolata La Radio Ascolta Chi Ascolta la Radio, che iniziò con delle scuole medie nel 2003 a qui a Quarto, e poi si è conclusa felicemente, diciamo, questa esperienza con i salesiani del Vomero, dove riuscimmo insieme agli amici della sezione Ari di Pozzuoli, di cui facevo parte, di cui faccio parte ancora, concludemmo con un collegamento spaziale con la ISS. C'era pure Nespoli con noi in quella occasione indimenticabile. Praticamente io con Rapporto Radio riuscivo a fare una radio cronaca all'epoca con Radio Prima Rete di Caserta, che ci supportava qui in Campania, e facevamo questo bel collegamento con la stazione spaziale. C'era Miriam Masciandaro, che è un po' la mia spalla, la mia speaker con la quale abbiamo collaborato, e qui va ancora un saluto perché pure lei ancora su web ha molti progetti attivi.
Gianni Urso, vedo che parli spigliatamente, anche perché sei abituato a parlare alla radio, parli spigliatamente di queste tue interessi, di queste tue attività che hai svolto sempre in modo molto egregio. E però io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che tu sei un non vedente, quindi ti volevo fare una domanda diretta, perché in passato noi abbiamo seguito per esempio le difficoltà ed erano altri tempi, perché erano fine anni 70, del famoso Dixer neozelandese Arthur Cushen. Ma vivere così al buio, per così dire, no? In realtà che difficoltà ti ha dato Gianni per l'ascolto della radio soprattutto?
Ma diciamo che inizialmente io ascolto la radio, ovviamente sono appassionato da piccolo, avevo 4 anni quando ho incominciato e quindi con tutti gli apparecchi, ricordo all'epoca delle strategie che utilizzavo quando avevo apparecchi non decosto, non avevo delle apparecchiature professionali da ragazzo e quindi mi organizzavo con delle radio che avevano tra le varie gamme la short wave, quindi long wave, medium e poi le FM, e quindi io praticamente posizionavo il sintonizzatore su un tipo, per esempio una frequenza in FM che poi mi corrispondeva in onde corte su una frequenza precisa, e quindi più o meno mi regolavo così per andare via con le bande, con le frequenze, perché onde corte immaginerete è molto vasto come scenario, e quindi e poi col tempo mi sono attrezzato e sono riuscito ad avere apparecchiature che non posso mai dimenticare, il mio Kenwood TS850 che è un ricetrasmettitore col quale facevo tutto, anche l'ascolto con la sintesi vocale all'interno, quindi riuscivo a trovare le frequenze e quindi me le ovviamente le potevo ascoltare dal sintetizzatore che era incorporato in quella radio, e mi ha dato grandi soddisfazioni, voglio dire.
Diciamo che la sintesi vocale chiaramente all'epoca di Arthur Cushion non c'era, penso che gli ascoltatori che sono non addetti ai lavori devono sapere che tra l'altro Arthur Cushion, a parte i libri che ha scritto, gli sono state conferite delle onorificenze dal governo della Nuova Zelanda, addirittura dal Senato, dal Parlamento neozelandese, per la sua attività svolta in campo radio. Tu, dicevo, parli disinvoltamente di queste tue attività, però quello che non era conosciuto, diciamo, ai più, quelli degli appassionati del radioascolto che hanno seguito tutte le tue trasmissioni, è la tua passione per la musica, che diciamo che è venuta fuori in questo periodo del coronavirus dalle pagine di Facebook, dove ti si vede esibire con i tuoi figlioli. Ci devi parlare di questo,
sì,
per questo punto.
Sì, ho fatto, certo, come no, diciamo che nell'ultimo periodo mi sto dedicando un po' a quello che poi ha anche la mia passione collaterale alla radio, che mi accompagna da sempre, che è la musica. Ovviamente in questo periodo mi sto dedicando maggiormente a questa passione. Qui in casa abbiamo realizzato nel nostro garage un piccolo studietto che si vede pure nei video Facebook, ma adesso anche sul mio canale YouTube,
studietto
che è
insonorizzato, YouTube. Chiaramente
sì, in effetti è proprio abbiamo realizzato un piccolo studio con tutte le gli strumenti, abbiamo batteria che suona mio figlio, abbiamo un piano elettrico della Yamaha, un P300 che suonava l'altro mio figlio, il quale ha anche un piano, abbiamo anche un verticoda in casa, poi abbiamo una tastiera, attualmente una Yamaha 770 che ho io, poi varie apparecchiature di cui, e poi abbiamo un computer all'interno di cui abbiamo inserito, ecco questa è la novità per chi non vede, software praticamente per poterlo gestire in home recording, quindi praticamente riesco anche a fare delle registrazioni, perché attualmente ho scoperto grazie agli amici non vedenti, anche loro disc jockey e non, un programma eccezionale che si chiama Reaper, che è un multitraccia accessibilissimo per i non vedenti.
Mi sono un po' perso nella sua esposizione, sì. In tutto, quanti figli hai?
Ne ho due figli, due gemelli.
Due figli, gemelli. Tua moglie musica niente?
Mia moglie ascolta più che altro, infatti con la creazione del nostro studio lei è stata ben felice, perché ce ne siamo andati di casa, ci siamo trasferiti in garage, ci ormai realizziamo tutto.
E quindi poi alla fine questa è diventato un fatto di famiglia. Tu la musica la segui da quanti, quando eri piccolo?
Sì, e io ho studiato in istituto, praticamente il mio istituto, il Paolo Colosimo di Napoli, era un istituto, inizialmente era un liceo musicale, pensa un po' che c'erano dislocati per tutto l'istituto ben 88 pianoforti, di cui uno un pianoforte a coda enorme, quindi alla fine era impossibile non avvicinarti a uno di quegli strumenti e di imparare qualcosa. Ho studiato un po' da autodidatta, così pure con l'aiuto di qualcuno, poi da ragazzo, avendo avuto varie band, vari gruppi, vari amici, ho potuto perfezionare un po' di
proprio tecnica. Nell'ambito dell'X Factor, perché anche i tuoi figlioli, ecco, nel sangue ci avevano qualche, sì, cosa, e hanno cominciato a suonare come te.
Sì, attualmente mio figlio è il batterista, studia con Roberto Perrone, che è il batterista di Edoardo Bennato, è proprio diciamo un suo allievo, quindi l'altro invece studia matematica e a tempo libero, quando ne ha, suona un po' il pianoforte, ha studiato un po' di piano quando aveva più tempo, adesso praticamente studia solo. Ti voglio anche segnalare che pure loro sono vedenti, quindi troppo, diciamo, sempre troppo da una parte a una famiglia, ecco, con tutte queste difficoltà, però comunque affrontiamo nel miglior modo possibile le nostre cose. Il batterista è anche nuotatore, nuotatore, nuota con la FIMP a livello internazionale, vice campione europeo, due bronzi, ha fatto già i mondiali, quest'anno doveva andare a fare varie olimpiadi, ma purtroppo il Covid ha fregato tutti e se ne parla l'anno prossimo, speriamo.
Gianni Ursen, collegamento telefonico da Quarto in provincia di Napoli, grande appassionato della radio, non vedente. Noi facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, purtroppo non abbiamo molto tempo a disposizione, sì, perché sono sempre i soliti classici 10-12 minuti per questa trasmissione. Mi sembra che nell'aria ci sia per fortuna qualche novità per quanto riguarda i non vedenti. Un'applicazione sviluppata dalla Microsoft, credo anche in collaborazione con l'Unione Ciechi d'Italia.
Sì.
Ne vogliamo parlare? Certo. La trovi, mi pare che tu la utilizzi questa, sì, app, è interessante, come funziona?
Diciamo uscì una prima versione già un po' di tempo fa che era completamente in inglese, si chiama Sengai, che attualmente, proprio il mese scorso, è uscita una versione completamente italiana, accessibilissima, che permette ai non vedenti, diciamo che sfrutta la cosiddetta realtà aumentata, no? Intelligenza artificiale, realtà aumentata, sfruttando queste possibilità ci dà la possibilità di avere una maggiore autonomia. Ha dei vari canali, selezionandoli ovviamente con la nostra applicazione fondamentale che all'interno di soprattutto dei smartphone, degli iPhone che abbiamo, VoiceOver praticamente, ma anche per le praticamente per chi ha dei dispositivi Android, questa applicazione ti permette di fare varie cose. Vabbè, al di là di leggere dei testi a volo, praticamente metti un testo davanti alla fotocamera, la voce ti legge il testo, c'ha la possibilità di riconoscere i colori, quindi abbinare, non so, dei tessuti o magari vedere lo stesso, che ne so, magari due bottiglie di vino, se vedere uno chiaro, uno scuro, oppure vedere le fonti luminose, se vedere se la lampadina è accesa o spento, addirittura leggere dei documenti, oppure riconoscere, questa è la novità bella, riconoscere dei volti. Cioè, in che modo? Nel momento in cui tu addestri l'applicazione, gli fai una foto di una persona o inserisci all'interno la foto di quella persona, gli dai il nome, l'etichetta, lui al momento in cui tu incontri quella persona, ovviamente avendo la posizione della fotocamera in un certo modo, lei ti dice che sta incontrando quella persona, dici il nome della persona che sta in quel momento incontrando. In più puoi fotografare una scena e poi, scorrendo col dito sul display, puoi spostarti su quella foto e la voce ti dice che cosa c'è in quel momento, in quel punto della foto. Io per esempio ieri ho realizzato in autonomia, penso che l'avrai vista, dare una foto del sole con delle nuvole, prima di pubblicarla su Facebook ho ovviamente tramite Sengai cercato di capire di che si trattava, mi piaceva l'idea, l'ho pubblicata. Quindi immaginate un po' un non vedente,
ecco,
oggi
diciamo che ti dà anche la possibilità che se tu cammini in una camera, in una stanza, ti avvisa se c'è una sedia che ti può dare intralcio, no? E farti inciampare.
Ma diciamo che questo sarebbe la cosa minore, perché in una casa noi bene o male conosciamo, diciamo che ha la possibilità più che altro di riconoscere le cose più o meno in modo statico. Ci sono altre applicazioni che permettono di fare cose simili, per esempio voglio ricordare Arianna, che è il GPS che permette a un non vedente di poter camminare nelle strade, nelle città, e di poter muoversi più o meno in autonomia, avendo a disposizione la planimetria della città o addirittura gli stazionamenti dei pullman, quindi fermarti un pullman senza chiedere con un auricolare, puoi praticamente prenderti un pullman a volo, se ovviamente in quella città è supportata la possibilità di avere gli spostamenti dei GPS dei pullman, che sono tutti collegati. Cioè,
ecco Gianni, credo che è una delle ultime volte che ci siamo sentiti per parlare di argomenti simili. Mi dicevi che per esempio la sintesi vocale non era riconosciuta dalla regione come ausilio medico, no? Non c'è ancora questa difficoltà?
No, diciamo che ci sono stati dei miglioramenti. Allora, la sintesi vocale attualmente viene inserita nel cosiddetto nomenclatore tariffario, praticamente viene considerata un ausilio di autonomia, però le situazioni sono un po' complicate, cambiano di regione in regione, la burocrazia molte volte frena tutta questa situazione, bisogna praticamente fare una richiesta all'ASL, andare da un oculista dell'ASL che ti dovrebbe autorizzare, poi chiedere all'ASL praticamente dell'ufficio preposto per fare una gara d'appalto.
È la solita cosa delle marche da bollo, insomma.
Esatto. Alla fine diventa un macello, anche se poi, voglio dire, si fa, insomma.
Si riesce ad arrivare a un qualche cosa rispetto a qualche anno fa, insomma, un miglioramento c'è stato.
Perfetto.
Allora, Gianni Urso, in collegamento da Quarto, provincia di Napoli, noi ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Speriamo, sì, con altre belle novità, speriamo, magari musicali, visto che adesso stiamo lavorando con questo programmino troppo bello che si chiama Reaper, che è un programma multitracce che ci permette di lavorare in autonomia completamente.
Grazie di nuovo e arrivederci, ciao Gianni.
Ciao a tutti, arrivederci, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Gli Stati Uniti abbandonano il tavolo delle trattative dell'OCSE contro le tasse che l'Unione Europea vuole imporre ai colossi del web. Immediata è la reazione dell'Unione Europea, che chiede agli USA di ritornare alle negoziazioni. Continuiamo a sostenere un approccio ambizioso sulla web tax e siamo pronti a proporre una tassa dell'Unione Europea se le discussioni a livello OCSE si arrestano. Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea dopo lo stop alla web tax arrivato dagli Stati Uniti. Senza una soluzione condivisa sulla web tax, i paesi potrebbero agire unilateralmente. Letteralmente questo darebbe luogo a controversie fiscali e inevitabilmente a un aumento delle tensioni commerciali. Una guerra commerciale, soprattutto in questo momento in cui l'economia mondiale sta attraversando una recessione storica, danneggerebbe ulteriormente l'economia, i posti di lavoro e la fiducia. E l'allarme lanciato dal segretario dell'OCSE Angel Gurria, Paolo Gentiloni, commissario UE all'economia, esprime profondo rammarico per la decisione degli USA e spera che sia uno stop solo temporaneo. Ma se non si troverà un'intesa globale quest'anno, siamo stati chiari che andremo avanti con una nuova proposta a livello UE. Difatti gli attriti con gli Stati Uniti sono già elevatissimi, se si pensi alle continue sanzioni inflitte dall'Unione Europea alla Microsoft, a Google e in tempi più recenti ai grandi nomi dei social media. Appare evidente che l'imposizione di tasse inique stanno contribuendo a aumentare gli attriti. E in questo, come al suo fianco, c'è l'alleato storico di sempre, il Regno Unito, che difatti con la sua Brexit ha già detto no all'Unione Europea. Un argomento che pone anche numerosi interrogativi su come anche i consumatori europei reagiranno a questa situazione. Usare l'intelligenza artificiale AI per formulare proiezioni a livello distrettuale di dove e con quale velocità il coronavirus si sta diffondendo. E per l'esperimento che Facebook sta portando avanti in Austria in collaborazione con la Facoltà di Matematica e la Research Platform Data Science dell'Università di Vienna. L'annuncio è arrivato in occasione della celebrazione online dei 5 anni che al settore Facebook dedica spazio, ovvero all'UTAI di Research Fair Lab di Parigi, fondato nel 2015. Queste previsioni locali, spiega Facebook, potrebbero aiutare le autorità sanitarie a capire come sta evolvendo la pandemia e, ad esempio, far prendere decisioni importanti come la destinazione di ventilatori, più mascherine e domande di terapia intensiva in alcune zone in particolare. L'iniziativa si basa sul lavoro di previsione localizzata di Covid-19 che Facebook ha già messo in campo a New York e nel New Jersey. Anche l'app britannica per il tracciamento del coronavirus si baserà sulla piattaforma messa a punto da Google e Apple, lo riporta la BBC Online. Il Regno Unito, dopo aver sperimentato un sistema diverso, ha deciso di fare dietro fronte, seguendo l'esempio di Italia, Germania e Danimarca, che hanno optato per un approccio decentralizzato, con i dati conservati sui dispositivi degli utenti. Il Servizio Sanitario Nazionale ha testato il primo modello centralizzato e ha visto che non è molto compatibile con gli iPhone di Apple. Un vantaggio del cambiamento di sistema è anche l'interoperabilità con le app di altri paesi, in un momento in cui si stanno aprendo le frontiere. Resta ancora con un sistema etto su alla Francia, a cui sarà difficile, a questo punto, collegarsi alle app di altri paesi. Invece in Germania 9,6 milioni di utenti hanno già scaricato l'app Bitkom, su un totale di 58 milioni di tedeschi che possiedono uno smartphone. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute. Se i verdi contestano che per scaricare l'app siano indispensabili smartphone di recente produzione, il che le escluderebbe una parte della popolazione. L'associazione digitale Bitkom ha affermato che in Germania 58 milioni di persone posseggono uno smartphone, l'80% delle quali lo avrebbe acquistato negli ultimi 2 anni. Amazon e il brand italiano di lusso Maison Valentino hanno intentato una causa a New York e contro Ao Pan, residente a New York, per la contraffazione delle iconiche scarpe Valentino Garavani Rockstead e per la messa in vendita dei prodotti illeciti Amazon in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Valentino. Si tratta della prima causa congiunta per entrambi i brand, per Valentino il secondo contenzioso congiunto con un retailer online e per Amazon il secondo contenzioso congiunto con un brand di moda di lusso. Gran parte dei partner di vendita nel nostro store sono onesti. onesti imprenditori, ma non esitiamo a intraprendere azioni offensive per proteggere i clienti, i brand e il nostro store dai falsari, ha riferito un alto dirigente di Amazon.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.